qui Radio Onda Rossa, iniziamo appunto la trasmissione Normale Follia, ci scusiamo del ritardo, però stavamo in una chat col comune parlando di consultori con le pari opportunità, quindi era importante anche riuscire a seguire quello. E naturalmente iniziamo come al solito dedicando la nostra trasmissione a tutte le compagne, compagni, compagno che non sono più qui con noi e che però ci stanno sempre, insomma, questo come discorso emozionale che è fondamentale sia per chi ascolta sia per noi che naturalmente facciamo voce. E chiaramente questo è un mese, maggio, veramente infuocato, perché è pieno di scadenze, è pieno di iniziative, è pieno di mobilitazioni ed è pieno appunto di tutta quella che è la nostra rabbia creativa e trasformativa per quello che sta continuando a succedere giorno per giorno, insomma, sia a livello delle continue molestie e violenze, non soltanto fisiche ma proprio istituzionali, da quando naturalmente abbiamo incominciato a parlare non solo per questa radio ma nelle piazze tutti i giorni, sia sotto la Camera che sotto il Senato, di quello che è stato il provvedimento rispetto qua. Qui ci suonano al telefono mentre io sto parlando, ma Paola, è questo il telefono? Pronto, sto in diretta. Non c'è più. E quindi naturalmente ha visto immediatamente una risposta non soltanto a Roma, che abbiamo manifestato naturalmente sotto gli organi principalmente istituzionali, ma in moltissime città in tutta Italia, dove si è ripreso non soltanto a parlare di consultori, e meno male, perché era un argomento che era stato volutamente, e anche questo fa parte della violenza sistemica, non soltanto come argomento ma proprio come struttura sociosanitaria indispensabile all'interno dei territori, per tutte naturalmente le donne, le persone con utero che si rivolgono naturalmente a queste strutture per un discorso di prevenzione, di cura, ma anche appunto per garantire affermazione di genere, spazio giovani, per pretendere naturalmente un accompagnamento per chi sceglie appunto la maternità e anche per chi sceglie invece di dover abortire, quindi non solo chirurgicamente ma anche rispetto all'RU486. Quindi queste strutture che sono state e che sono e che continuano negli anni, non è iniziato adesso l'attacco ma viene da lontano, come viene da lontano l'attacco complessivo al Servizio Sanitario Nazionale, per annientare poi principalmente il concetto di benessere, di prevenzione e di salute complessiva. E viene fatto questo attacco anche perché sono strutture naturalmente gratuite, laiche, di territorio e universali, perché non hanno bisogno di richiesta di medico di base o di cittadinanza o di appartenenza, appunto, e effettivamente per quelle che erano le leggi che le riguardavano, dalla 405 del 75, la 36 del 96 e a vari e varissimi, moltissimi decreti poi regionali, dovevano appunto rispondere a determinati desideri, bisogni e diritti. Chiaramente abbiamo visto negli anni dove ci stavano le regioni di destra, no? E quindi questo lo vivremo in pieno anche qua nel Lazio, ma tipo in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, nelle Marche, nell'Umbria, eccetera eccetera, dove effettivamente queste strutture sono state attaccate in tutti i modi, sia con la loro chiusura ma più che altro con i finanziamenti poi ai consultori privati, gestiti quindi da associazioni cattoliche e dai movimenti antiabortisti, antiscelta, chiamiamoli come vi pare. Da un punto di vista di informazione sui giornali vengono chiamati pro-life, però io non ci riesco a dire questo termine, perché loro di vita non ne sanno proprio niente. La vita è fatta di libera scelta fondamentalmente, e quindi naturalmente anche quello che riguarda una scelta fondamentale come la genitorialità e la maternità non possono naturalmente essere sottomesse a sensi di colpa, a stereotipi, a paure, a tentativi poi naturalmente anche piuttosto miseri, insomma, come quelli di far ascoltare il battito cardiaco, perché già questo succede in alcune strutture anche sanitarie, oppure la stanza di ripensamento che è stata fatta in un ospedale di Torino, oppure ancora le presa in giro appunto dei soldi che possono essere regalati per aiutare naturalmente chi decide di non abortire più, no? Come se in fin dei conti la scelta di un figlio o di una figlia fosse soltanto coperta, no? Da un discorso economico. Sicuramente il welfare è fondamentale, ma non è solo quello, è una scelta di vita, è una scelta complessiva di desiderio, di veramente dedicarsi, no? Del dedicarsi a questa novità, a questa enorme e immensa appunto scelta, che non può naturalmente essere considerata in modo così veramente offensivo, no? In cui effettivamente le donne oppure tutte le persone con utero non abbiano la possibilità e la capacità di arrivare a scegliere che cosa voler fare, quindi anche un'infantilizzazione, no? Di quella che è la nostra capacità di essere, un'infantilizzazione di quella che è la nostra possibilità anche di prospettarci, no? Una vita futura da sole o invece insieme a un figlio, a una figlia, all'interno di una famiglia, di una genitorialità complessiva, eccetera eccetera. Quindi questo tipo di attacco, che ripeto viene da lontano e in alcune regioni di destra è stato già ben messo e articolato per rendere impossibile quello che è il percorso invece previsto non solo dalla 194, che indubbiamente è sempre stata una legge ambigua, e noi abbiamo sempre detto come movimenti transfemministi che era molto di più della 194, perché anche lì ci sono 10.000 possibilità di appellasse, di attaccasse, di distruggere naturalmente quella che è l'autodeterminazione e la libertà di scelta, e attraverso non solo i medici obiettori ma attraverso appunto adesso questo provvedimento di poter far entrare e quindi anche finanziare, non col PNRR ma bensì finanziare attraverso progetti e linee guida, decisioni delle varie regioni, e ripeto alcune regioni le hanno già prese e già finanziano abbondantemente non solo i consultori privati ma anche naturalmente queste strutture, queste realtà che naturalmente di libera scelta e di vita non ne sanno proprio niente, non ne vogliono sapere niente e continuano falsamente a mascherare, no? Con questa facilitazione, no? Alla maternità, quello che è principalmente un discorso di imposizione di maternità, quindi non solo rispetto a quello che è l'impegno eccetera, ma come dicevamo prima a tutta la ricchezza, l'emozionalità che coinvolge naturalmente una scelta di maternità e di genitorialità. Quindi stiamo in mobilitazione, come dicevo all'inizio, molto prima di quando ho cominciato a parlare, che questo maggio è un maggio esplosivo, è un maggio di iniziative, è un maggio che ci vedrà spesso e volentieri appunto in piazza, e che vede per esempio mentre noi stiamo facendo la nostra trasmissione già una conferenza stampa che è iniziata appunto alle 3 oggi stesso sotto naturalmente al Viminale, per contestare naturalmente gli stati generali della natalità che ci saranno il 9 e il 10 maggio qui a Roma, naturalmente al Vaticano col massimo de presenza di tutti i santi e madonne, e che ha visto appunto specialmente tutte le realtà studentesche eccetera muoversi per richiedere un corteo per il 10, e un tentativo da parte naturalmente di quello che è l'ordine pubblico di vietare qualsiasi naturalmente iniziativa che potesse dare fastidio a un qualcosa che, guarda caso, quando parla di stati generali della natalità deve naturalmente potenziare il proprio discorso e anche la loro falsa informazione su come anche l'aborto, quindi la libera scelta fondamentalmente, la nostra autodeterminazione anche sulla materia, sulla scelta appunto di maternità e genitorialità, veda un obiettivo da eliminare, perché naturalmente anche qui c'è la falsa informazione e gli aborti, nonostante che i dati non lo dimostrino, anche anzi dicano complessivamente tutto il contrario, possa essere uno strumento contro naturalmente quella che è la caduta delle nascite, no? All'interno naturalmente dello Stato italiano, quello che è naturalmente un condizionamento fondamentale, no? Che vede che proprio perché la donna non è considerata soltanto come chi riproduce, ma può scegliere quelle che sono naturalmente le proprie prospettive, la propria vita e ripeto, la propria autodeterminazione, vanno naturalmente a incidere contro quella che è una normalità che viene imposta e falsamente e che non rispecchia in nessun senso quella che è naturalmente il nostro bisogno di vivere. Quindi anche questa conferenza stampa, poi sapremo come è andata, quello che naturalmente ci proporranno tutta la rete degli studenti, sono tantissimi che si stanno muovendo, organizzando proprio per riuscire a non far passare sotto silenzio questo ulteriore attacco che viene fatto naturalmente alla nostra, e poi anche perché proprio gli studenti dal loro ministro dell'istruzione erano stati invitati a partecipare, no? Come per dire, questi sono i momenti che costruiscono naturalmente la nostra cultura, ben venga. Indubbiamente noi sappiamo che cosa vuol dire cultura, che cosa vuol dire naturalmente anche la capacità della critici, di essere critici e di saper leggere naturalmente su quelle che sono le loro ipocrite e false notizie, e quindi appunto sarà sicuramente il 9 e 10, due giornate di mobilitazione che dobbiamo tenere presenti. Però cerchiamo naturalmente, questa ve l'ho detta subito perché sta in atto e quindi è importante che ci sia immediatamente una partecipazione, ma ci sono naturalmente tantissime altre scadenze che riguardano sia i consultori sia altri momenti di approfondimento e discussione su quelle che sono la nostra libera scelta, l'autodeterminazione e anche fondamentalmente la nostra capacità di critica.
E intanto iniziamo subito con gli appuntamenti delle assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori, e anche adesso mentre vi parliamo ce n'è una a via Brugnato 2 che si trova al Trullo, che si sta svolgendo tra le 16 e le 17:30, quindi questa è la prima. Un'altra c'è stata giovedì scorso, perché come ogni primo giovedì del mese a Pietralata, e poi ce ne sarà domani martedì 7 maggio sempre tra le 15 e le 17 a via Denina 7, che si trova nella zona dei Colli Albani, quindi la raggiungete tranquillamente in metropolitana. Quindi domani è stata spostata perché in genere l'assemblea di via Denina e che è relativa anche a via Monza e a via Iberia e si svolge il secondo martedì del mese, però essendo 2 maggio, insomma subito in mezzo alle vacanze, hanno deciso di spostarla, quindi ci sarà domani 7 maggio tra le 15 e le 17. Poi è giovedì 9 maggio, ci sarà come ogni secondo giovedì del mese un'altra assemblea a via dei Levi 10 al Quadraro 10B. Questa volta però non la faremo tra le 3 e le 4 e mezza come sempre, ma la faremo dalle 18 in poi, e non la faremo dentro ai locali del consultorio di via De Levi, ma li faremo davanti proprio nella piazzetta. Sarà un'assemblea aperta come tutte le assemblee del resto, comunque ancora più aperta a tutti, che si svolgerà in piazza e affronterà un argomento molto particolare come quello della vulvodinia, la fibromialgia e di tutte le malattie invisibili e invisibilizzate. Questo è uno degli appuntamenti, il terzo degli appuntamenti che l'Assemblea delle Donne e delle Libere Soggettività di via De Levi si è dato. Come sapete, come avevamo detto, ce n'è stata già una insomma all'inizio dell'anno sulle affermazioni di genere, che è stata molto interessante perché poi è stata fatta con l'utilizzo di laboratori, e poi ce n'è stata un'altra un paio di mesi fa sulle malattie trasmissibili, e sono intervenuti, è stata molto molto interessante, sono intervenuti i Conigli Bianchi, che sono un'associazione, insomma un gruppo di persone che ha scritto un libricino di cui vi accennavamo, molto utile proprio sulle malattie trasmissibili, che fa una storia, no, di quello che è stato l'AIDS, di come si è trasformato, dei silenzi che ci sono stati, delle paure, ma di come questa storia si sta evolvendo e sta tranquillizzando gli animi, e di come appunto si può affrontare nel modo più sereno possibile. Insomma, quindi è stata anche questa una bella esperienza, appunto, fatta con l'ausilio dei conigli bianchi e con il loro libretto molto interessante, appunto, che è uscito qualche mese fa. Giovedì invece, come dicevamo, ci sarà appunto sulla vulvodinia e sulla fibromialgia. Perché questo incontro? Perché di questo, perché ci sono, come dice la Locandina, ci sono forme di dolore che non vengono riconosciute e che subiscono sempre un altissimo ritardo diagnostico. Si tratta di un dolore cronico che colpisce per la maggior parte le persone con vulva e vagina. Queste malattie sono la vulvodinia, l'endometriosi e la fibromialgia. La cultura dominante controlla e limita la nostra sessualità e la conoscenza del nostro corpo, considera la ginecologia solo a scopo riproduttivo e ci accusa di problemi psicologici per ogni nostro dolore. La tradizione medica patriarcale ci ha definite isteriche, pazze, compromettendo il nostro diritto alla salute fisica e psicologica. Ecco, questo appunto è la Locandina, insomma, che introduce questo dibattito che ci sarà su questa problematica, perché effettivamente molte persone lamentano proprio innanzitutto questa difficoltà a trovare la malattia, no? A trovare una diagnosi, e che si scopre soltanto dopo parecchi anni, perché sono sconosciute, perché c'è pure una certa ottusità, no? da parte medica, e che tra l'altro comporta, per chi ci si trova dentro, oltre al fatto di perdere un sacco di tempo, perché appunto sono malattie che vengono scambiate per malattie esteriche e tanto altro, o altre malattie reumatiche eccetera, e si spendono un sacco di soldi. Chi ha queste problematiche spende ogni mese veramente molti soldi per medici e per medicine. Quindi, insomma, si vuole un attimino attrarre l'attenzione delle istituzioni proprio rispetto a queste problematiche invisibilizzate, di cui invece bisogna parlare e di cui bisogna prenderci tutte cura.
Direi pure che anche queste malattie vengono molto usate, no? Proprio per essere una discriminazione rispetto anche alle donne, no? Alla propria sessualità, al proprio corpo, al proprio piacere, no? Perché molto spesso chi soffre di queste malattie, proprio perché ce ne sta un'ignoranza profonda e costante anche per quello che può essere un campo medico, vengono viste come problematiche, appunto, legate al proprio vissuto, alla propria psiche, al fatto che casomai sia un partner che ce l'ha in dimensioni ridotte. Quindi si riduce naturalmente quello che è un problema, a volte, come diceva la compagna, di grossa sofferenza, ma di grosso coinvolgimento anche medicale, insomma, fondamentalmente, perché si sta profondamente male e quindi si vive male anche quello che è il proprio corpo e la propria sessualità in un modo estremamente strumentale. Quindi anche per questo bisogna dare informazione, bisogna parlarne, tutte le realtà che sono nate a livello nazionale proprio per fare in modo di mettere in sorellanza chi ne soffre e dare conoscenza rispetto a quello che è un problema che molto spesso dalla tua ginecologa, ma gli stessi consultori, dovunque ti rivolge eccetera, c'è una profonda ignoranza. Quindi è importante saperne di più, è importante parlare, dare voce naturalmente a chi le vive naturalmente queste problematiche in prima persona, ma poi fondamentalmente inserire queste problematiche nella complessità di una richiesta appunto di benessere, di salute e di prevenzione.
E quindi ricordate che appunto questo incontro si svolgerà alle 18, insomma dalle 18 in poi, a Via dei Levi, e non appunto alle 15 come in genere facciamo, insomma. E poi ce n'è un'altra, ve lo dico perché magari non facciamo in tempo lunedì prossimo a dirlo, un'altra martedì, martedì prossimo, aspettate che ritrovo, ecco, martedì 14 maggio, alle, sempre dalle 15 alle 17, a Via Resede a Centocelle, e poi vi aggiorneremo volta per volta, e sarà seguita da quella di mercoledì 15.
Però precedentemente ci stanno tre appuntamenti dati dal Coordinamento Regionale Sanità e dall'Assemblea per la Salute delle Donne, che vedono il 7, l'8 e il 9 impegnati appunto in alcune cose specifiche che riguardano specialmente la salute per i tumori al seno, ma che riguardano complessivamente il discorso del diritto, appunto, come dicevamo prima, della salute e del benessere. Quindi vi diamo al volo: il 7 sarà l'appuntamento all'ISMA, proprio per parlare anche con gli operatori eccetera su quelli che sono le possibilità di fare un'assistenza e un ascolto di qualità per le donne, per tutte le persone che naturalmente devono subire problematiche legate ai tumori del seno, e sarà all'ISMA dalle 4 alle 6 e mezza, poi ci sarà l'8 invece alle 7 a Garbatella e il 9 a Centocelle per tutto il giorno, in cui il dibattito, come noi facciamo un po' di corsa con tutte le scadenze che ci abbiamo qua per radio, diventerà invece un momento reale di confronto e di scambio appunto su agiti, obiettivi, mobilitazioni, cose che effettivamente si possono concretizzare per riuscire appunto a parlare veramente di salute e di benessere, perché sennò rimangono delle parole estranee a quelli che sono i nostri problemi di vita, e la normalità che ci viene imposta diventa quella naturalmente delle assicurazioni, della medicalizzazione, dell'essere poi fondamentalmente profitto poi per case farmaceutiche, per gruppi grossi da un punto di vista economico eccetera, di privati, e per tutto quello che anche significa ormai l'abbandono del pubblico, l'abbandono naturalmente di quelli che sono gli obblighi di una sanità che deve e dovrebbe e effettivamente necessaria, che risponda appunto effettivamente in ciò che è pubblico, in ciò che è gratuito, in ciò che è dovuto, e in modo naturalmente con qualità e con capacità naturalmente effettiva di non rimandarti all'anni del chic e nicchero, ma essere naturalmente una risposta immediata, no? A quelle che sono le problematiche che si presentano, che effettivamente sta, come lo diciamo sempre, lo continuiamo a dire, ma questo è elemento appunto delle nostre lotte, delle nostre mobilitazioni, deve essere invece trasformato, ripreso e riconquistato nella sua complessità.
Poi ecco, rispetto agli appuntamenti, no? Abbiamo parlato dell'appuntamento del 10, potremmo anche leggervi un comunicato del consultorio di Silveri, che appunto parla di un attacco che viene da lontano. Perché? Perché nella ASL RM1 erano attivi 12 consultori e a oggi ce ne sono soltanto 5. Quello di Via Tornabuoni, infatti, è chiuso dall'8 marzo, tragica ironia, e non sappiamo quando e come riaprirà, e l'utenza è dirottata soprattutto a Via Silveri. Il consultorio di Via Silveri ha a disposizione solo 3 stanze e l'ASL ha rifiutato dei locali che il municipio 13 voleva cedere per ampliare spazi e favorire una migliore erogazione dei servizi, comunicando formalmente che 3 stanze erano sufficienti. Il consultorio di Via Silveri era già stato chiuso in passato e riaperto a gennaio nel 2020, grazie alla mobilitazione del quartiere e del coordinamento delle assemblee delle donne e delle libere soggettività del Lazio. Dentro il consultorio di Via Silveri c'è ad oggi una sola ginecologa non obiettrice, per fortuna, e lo spazio giovani, che dovrebbe essere garantito una volta a settimana, funziona a singhiozzo. Il PERS, che poi tra l'altro è uno spazio, come vi diciamo spesso, molto richiesto dai ragazzi, forse più di quanto venga richiesta l'ostetrica o la ginecologa in promozione. Il personale è poco formato per i percorsi di affermazione di genere, non c'è privacy per chi deve affrontare e gestire situazioni personali e nemmeno a volte stanze dove poter essere ricevuto. Da segnalazioni a noi pervenute e da informazioni ottenute direttamente dal centralino, sappiamo che l'unica ginecologa non obiettrice andrà via e non ci sono risposte precise su come e quando e da chi sarà sostituita. Appare non essere una priorità garantire, aspettate che mi sono persa, appare non essere una priorità garantire a tutte le donne, giovani e altre soggettività un diritto fondamentale, quello dell'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e al diritto all'autodeterminazione, che deve essere esercitato in modo libero, gratuito e senza condizionamenti. Il consultorio di Via Silveri, ricordiamo, che è l'unico consultorio funzionante di questo municipio e in generale di questo quadrante, perché anche il consultorio di Via Angelo Emo è chiuso da anni. Secondo la legge 405 del 75 e 36-96, i consultori pubblici sono strutture sociosanitarie territoriali ad accesso libero, gratuite e laiche per il benessere complessivo delle donne e di tutte le soggettività. Il consultorio deve essere uno spazio aperto, funzionante e rispondente a tutti i bisogni e desideri di prevenzione e benessere, svolgendo un ruolo fondamentale per l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e per i percorsi di affermazione di genere. Riconoscere il valore di un servizio basato sulla territorialità e sul contatto diretto significa assegnargli un ruolo nel fare comunità, in quanto imprescindibile spazio di confronto, ascolto e cura. Considerando il rapporto numerico previsto dalla legge nel Lazio per il numero di abitanti, ci dovrebbero essere, che sappiamo essere uno ogni 20.000, ci dovrebbero essere circa 286 consultori. In realtà funzionanti ce ne sono sulla carta 124, ma di questi 124 almeno 20 sono o chiusi o dei contenitori vuoti di servizi. Solo Roma dovrebbe avere 95 consultori, ma ce ne sono 54, e anche qui solo sulla carta. Chiudere e depotenziare i consultori significa privare tutto di un servizio fondamentale, significa perdere l'intervento prezioso di un lavoro di equipe, significa privare di un'ulteriore possibilità di contatto chi dentro casa vive una situazione di disagio, di violenza, e chi non ha la possibilità economica di fare prevenzione. Le offerte sociosanitarie del consultorio dovrebbero essere prevenzione, cura, scelta e accompagnamento, maternità e genitorialità, certificazioni per accesso a interruzione volontaria di gravidanza chirurgica e aborto farmacologico con RU 486. Sessualità consapevole e contraccezione, percorso di affermazione di genere, spazio giovani, conoscenza sesso-affettiva nelle scuole, vaccinazioni, adozioni. Nei consultori devono essere rilasciate le certificazioni per interruzione volontaria di gravidanza e aborto farmacologico. Pertanto non possono esserci obiettor di coscienza, in attuazione della legge 194, che la prevede solo per chi esercita chirurgicamente l'intervento, ma questo non viene rispettato. Il consultorio, con una informazione laica e senza moralismi, giudizi e colpevolizzazioni, deve garantire una libera scelta, siamo figli di un Dio minore, perché i percorsi nascita, adozione, eccetera, saranno garantiti. Quello di cui saremo tutte private è la libertà di scelta e di avere libero accesso alla salute riproduttiva. Tutto questo mentre si aprono le porte ai movimenti pro vita, che diciamo antiscelta, che potranno essere finanziati dalla Regione Lazio e dunque per estensione dall'ASL RM1, perché appunto stanno parlando del consultorio di via De Silveri. Questa è una questione non solo locale, ma generale, perché se accade qua, può accadere ovunque. Corriamo il rischio progressivo di finire come alcune regioni, guidate da chi ci governa, dove non è di fatto possibile avere garantito non solo l'aborto, ma la consulenza ginecologica per la contraccezione, i percorsi di affermazione di genere, eccetera. Tutto questo sta già accadendo nelle AS della RM2, RM6 e di Latina. Rischiamo di precipitare su modelli come quelli della Polonia o dell'Ungheria. Per questo abbiamo organizzato un presidio venerdì 10 maggio pomeriggio alle 16:30 con le realtà, soprattutto di donne e delle comunità LGBTQ+, del territorio municipale e non solo. Non ci stiamo, non ci faremo riportare indietro di 50 anni, non stare zitta, non stare a guardare. Daremo battaglia, e per questo l'appuntamento per venerdì 10 maggio alle 16:30.
E considerate che nella CULC abbiamo fatto naturalmente con sia il municipio che con alcune rappresentanti dell'RM1, RM2, RM3 questa chiaramente scadenza e queste denuncia che noi facciamo come Assemblea delle Donne Libere Soggettività dei consultori viene vista quasi come un attacco, no? Perché non c'è niente ancora di sicuro, e quindi non ho capito perché voi già dovete incominciare a stare in piazza, a dire quello che succede, a mettere in attivo naturalmente quello che è la capacità di risposta poi di chi usa i consultori e quindi naturalmente sa che cosa significa se poi non c'è più la ginecologa, se di fatto non c'è più il servizio che ti può garantire non solo le visite ma anche l'accompagnamento al parto, oppure naturalmente la certificazione per l'aborto o l'aborto farmacologico con l'RU, eccetera eccetera. Quindi sembra quasi appunto che uno voglia come al solito mettere i buoi davanti al carro, come caspita si dice il proverbio, no? Oppure fare i corvetti che parlano naturalmente in modo negativo prima che succeda qualcosa. Però noi abbiamo imparato molto nelle nostre essere attive dal punto di vista di lotte, di mobilitazioni eccetera, e abbiamo anche capito ormai che se tu non suoni prima gli allarmi, non fai vedere che tu sei presente, non fai capire a questi soggetti che appunto non si possono permettere, per la garanzia che devono dare appunto della salute pubblica, di chiudere naturalmente strutture sociosanitarie come consultori, aspettando naturalmente chissà quale manna dal cielo che ti manda una sostituzione del ginecologo che è andato in pensione o della ginecologa che viene trasferita, come sta succedendo infatti entro giugno al consultorio di Silveri, e per questo si è data questa scadenza giovedì in piazza per incominciare ad attivare naturalmente il quartiere, le donne, tutte le persone che hanno attraversato o attraversano il consultorio di via di Silveri, di quella che potrebbe essere una situazione che poi di punto in bianco si presenta come si è presentata per esempio al consultorio delle Sette Chiese o a Manfredonia, dove viene potenziato casomai il servizio naturalmente pediatrico e viene eliminato quello ginecologico. Quindi infatti in pratica non si può parlare appunto di un consultorio aperto e funzionante, ma come al solito delle pecette che questi mettono in continuazione per non ammettere poi le proprie debolezze, i propri menefreghismi, le proprie incapacità, ma anche le proprie scelte politiche, specialmente da parte di una politica di destra che vuole effettivamente annullare e annientare quelle che sono appunto, come dicevamo prima, queste pluri enormi, immense offerte che di fatto i consultori fanno. Quindi noi in modo preventivo naturalmente staremo in piazza e diremo quello che potrebbe succedere. Poi se questo, e sicuramente sono questi, sono i rapporti di forza che creano poi delle concretezze, degli agiti che trasformano queste distruzioni. Si troverà naturalmente la ginecologa da mandare in sostituzione a chi è andato in pensione, a quella che viene trasferita, eccetera, benissimo, però sicuramente l'averne parlato in prima che succedesse, aver attivato, come fanno quelli ormai del consultorio delle sette chiese, ma da meno, un po' di meno, ma anche quelli del consultorio di Manfredonia, momenti di piazza, momenti naturalmente di confronto, insomma, in cui se ne parla sui giornali, se ne parla naturalmente coi volantini dentro le scuole, si fa in modo che l'attacco che viene perpetuato e puntato naturalmente su queste strutture sociosanitarie non passi assolutamente sotto silenzio, ma più che altro non passi assolutamente, perché questo è il discorso che noi ci poniamo, poiché sono realtà e strutture che vanno potenziate, che vanno anzi difese fino in fondo, e che naturalmente, insieme a tutta la complessità delle cose che mancano, non si può naturalmente permettere poi di farli diventare dei luoghi dove i movimenti antiscelta e antiabortisti possano far sentire naturalmente la loro misera voce, i loro tentativi di far sentire in colpa naturalmente le donne e tutte le persone con utero, che hanno diritto e voglia di autodeterminarsi. Quindi è stato anche molto indicativo oggi come se ne è parlato in questa riunione, perché si è continuato a dire che nessuno ha intenzione di chiudere l'aspetto l'assistenza ginecologica, quindi il servizio della ginecologia dentro Silveri. Benissimo, noi siamo ben contenti di questo, e ci piace però anche stare in piazza per avere conferme, per verificare, per controllare, e più che altro naturalmente per far sì che i consultori e quello che naturalmente ci deve essere dato continui naturalmente ad essere concretezza.
Ed a proposito di qualcosa che deve essere difeso, ma soprattutto potenziato, perché adesso qui stiamo sempre sulla difesa, ma noi dobbiamo stare sulla difesa, ma anche sul potenziamento di quello che è necessario per il benessere e la felicità delle persone. E torniamo per qualche minuto.
Prima di questo ci siamo dimenticati qualche scadenza, poi tanto lunedì ne avremo modo, però quella dell'11 maggio lo dobbiamo dirlo oggi, che è un'assemblea pubblica appunto organizzata da Riapriamo Villa Tiburtina alle 17 a Parco della Cicogna, e sappiamo tutti le battaglie che ormai anche qui da anni vengono portate avanti dal quartiere, dai compagni del comitato appunto di Riapriamo Villa Tiburtina, eccetera, su tutto quello che è il significato, come dicevamo prima, della salute, del benessere e della prevenzione. Quindi per chi si trova, per chi vuole partecipare, per chi vuole dire la propria, questo è un appuntamento importante, e poi chiaramente ne parleremo lunedì in modo più preciso. Però è importante anche ricordarvi il corteo che ci sarà come mobilitazione nazionale il 18 maggio contro l'omo, lesbo, bi, transfobia, e anche questo è un qualcosa che ci richiama tutti nelle piazze, e anche la scelta di farlo come mobilitazione nazionale, quindi essere presenti in più città possibili, con la richiesta naturalmente di corteo, con la richiesta di poter parlare fino in fondo di questo problema, che è un ulteriore elemento di discriminazione, che è un ulteriore elemento di giudizio, che è un ulteriore elemento appunto per per imporci appunto quella che è una loro normalità, che nega di fatto tutti quelli che sono i percorsi di affermazione di genere, le difficoltà che di fatto vengono riscontrate, e come dicevamo prima tutte le violenze, le discriminazioni, gli stereotipi che vengono vissuti in merito a questo. Chiaramente ne parleremo, e anche perché stanno uscendo poi il percorso del corteo, si sta facendo tutta una serie di altre iniziative proprio per arrivare a questa scadenza del 18 maggio in tante, tanti e tanto.
Ecco, giusto, appunto, bisogna sempre non solo difendere ma anche potenziare situazioni in cui tutti, no, ci si possa tutto esprimere. E a proposito appunto di potenziare strutture, perché non parlare appunto dei ragazzi in difficoltà, degli adolescenti, quelli che Tito Baldini nel suo libro Il mondo salvato dai ragazzi indifferenti affronta parlando appunto anche di dialoghi sul controtransfert. L'altra volta ci siamo, visto il clima di vacanze, ci siamo lasciati un po' più, ci siamo concessi un po' più questo spazio di riflessione. Il libro appunto che vi stiamo leggendo un pochino qua e là, perché ci piace molto insomma il modo con cui si esprime Baldini, che è un membro, un analista esperto di bambini e adolescenti. Questo libro si pone in modo originale al cospetto di uno dei concetti più difficili e controversi della psicanalisi, che è il controtransfert, e per farlo l'autore mette a disposizione la propria vicenda esistenziale e il proprio animo per tentare di avvicinare e dialogare direttamente con quello dei lettori, trasmettendo anche con ciò l'essenza di un concetto incomprensibile alla sola piccola parte emersa di una psiche dal nostro considerata quasi del tutto inconscia. Ma chi sono i ragazzi indifferenti? Che cos'è l'indifferenza? No, se no ne parliamo, non riusciamo a capirne, no, un po' il concetto. Che cos'è l'indifferenza? Secondo Baldini è lo stato d'animo che colpisce molti ragazzi completamente assenti dalle problematiche sociali: rifiuto della società, rifiuto della famiglia, immersione nei telefonini. E Baldini sfida questa situazione e si occupa di loro con un ascolto psicanalitico, senza però mettersi in un contesto psicanalitico. E l'indifferenza di cui parla è una sospensione del tempo e del desiderio, un vuoto dell'anima. Ragazzi spenti, senza energie, ragazzi catturati da uno stato di sonno dell'eros e di sospensione della vita psichica, senza tuttavia cancellarla del tutto. Ecco, questo era un po' il concetto, no, di indifferenza, e quello a cui appunto ci si tiene è che la sfida che Tito propone, e quella che tutti proponiamo, è quella di lavorare con questo tipo di pazienti usando l'orecchio analitico per aiutarli a crescere per la prima volta e per crescere verso la fiducia di crescere e di avere legami con gli altri. L'altra volta appunto abbiamo un po' parlato, si era soffermato nei suoi dialoghi fantasiosi con Socrate, no? Che ci insegna come già dentro ciascuno di noi, ciascuno dei ragazzi, ci sia già qualcosa di buono, no? Di valido, di particolare, che però va tirato fuori, no? e si tira fuori, viene fuori soltanto nel momento in cui l'altro, l'adolescente, comincia a sentire che l'altro, l'adulto, ha fiducia in lui. E per questo volevamo leggervi un po' la storia di Nicolò, no?
No, se è troppo lunga.
No, è molto breve, lo leggiamo apposta, molto breve, così poi chiudiamo.
E poi ci abbiamo ancora due scadenze.
Esatto. Allora, va rimarcato che quanto espongo, appunto lo espone in poche righe, rimane nel solco di ciò che insegna: tirare fuori l'enorme bellezza che questi figli hanno dentro, mette a posto le cose. Dunque, Socrate, lui si rivolge sempre a Socrate, dicevo che uno dei miei ragazzi, Nico, gli ho mandato oggi un vocale negli Stati Uniti e lui, con espresso piacere, ha accettato che raccontassi la sua storia, al fine di dare anche con ciò una mano a ragazzi che come lui ci sono passati e ce la devono fare, che come lui ce la faranno. Allora Nico, di lui non vi conto il prima, ma parliamo che a metà anni 90 mi bruciavo i fax a studio per mandare lettere su lettere ai consigli di classe, al fine di farlo promuovere ogni anno dalle medie alla maturità scientifica. Poi il volo, aiuto cameriere sotto casa, sfruttamento e vita vera, soldi autentici perché sudati. Quindi cambio di posto di lavoro e lui si fa apprezzare. Ancora un cambio, perché chi lo stima e crede in lui se lo porta in un'iniziativa nuova su cui mette un ingente capitale. In tale ultimo, Nicco creduto, Nicco stimato, viene fuori e in poco tempo diviene responsabile di quell'impresa. Studia, supera difficili e selettivi corsi di formazione, mette il suo stile nella preparazione di tutto, dai minimi particolari al macrosistema, e porta il locale ad essere uno dei più stimati della città. Dopodiché saluta tutti con affetto ricambiato e parte a studiare business negli USA. Apre un ristorante che presto diviene il primo di San Diego e vive là, si sposta e tutto. Ci scriviamo spesso, ci salutiamo, ci vogliamo bene. Per i suoi 30 anni col padre e altri amici gli abbiamo mandato un montato di firma d'auguri. Lo amano tutti. Al ristorante di Roma, quando c'era lui, io ci andavo con la famiglia e in una di tali occasioni vedo che i camerieri hanno la camicia bianca, tutti, e di Foggia eccellente, non le solite della categoria. Mi guardo Nicco in un sorriso e lui mi risponde col suo bellissimo e disarmante, perché avevo capito, che avevo capito, era sempre stato patito di belle camicie. La scena la segue un cameriere che dopo si avvicina e mi dice: lo sa chi siamo noi? Indicando il consesso di camerieri e guardando in direzione di Nicco. Siamo i suoi compagni di classe di liceo, quelli bravi. Ora voi che leggete direte che Nicco è un'eccezione, avete ragione, però vedete, quello che ha salvato il ragazzo è stato il fatto che mai io e anche suo padre e tanti amici intorno abbiamo smesso di pensare che lui fosse una meraviglia, un bellissimo motore, certo di mettere in fase e carburare, ma potente, onesto e generoso.
Ecco, e questo naturalmente è quando noi vi parliamo di passione, di coerenza, di che vuol dire poi, no? Non solo lavorare con chi ha delle determinate difficoltà, problematiche, insicurezze, eccetera, ma anche patologie all'interno di strutture tipicamente come la neuroinfantile, eccetera. Ma proprio per chiunque come adulto ha voglia naturalmente di rivolgersi al mondo dei giovani, delle giovani, di tutte le persone che naturalmente stanno attraversando, no? Dalla prima infanzia all'adolescenza all'inizio di un'adultità, quello che è il turbamento, i cambiamenti, la difficoltà anche del crescere, no? Che noi abbiamo già fatto, ma che forse uno dimentica e rimuove e non prova naturalmente quell'empatia, quella sensibilità e quell'ascolto e anche quel misurarsi in punta di piedi che è indispensabile e fondamentale. Allora, per rimanere sul tema, e poi stiamo naturalmente in chiusura, vi volevo naturalmente ricordare un appuntamento che avverrà, è un convegno che avverrà naturalmente alla neuropsichiatria infantile lunedì 13. È meglio che ve lo diciamo oggi, perché quando faremo la prossima trasmissione ormai questo convegno è in corso, perché inizierà quindi lunedì 13 maggio alle 9 all'Aula Magna dell'Istituto di Neuropsichiatria Infantile a Via De Sabelli. Il titolo del convegno è In bilico sulle spalle di Basaglia, è in pratica il pensiero e l'opera di Franco Basaglia con in immagini e testimonianze la psichiatria, quindi attraverso le arti e gli artisti, a cura naturalmente dei medici e degli specializzandi, degli operatori, del personale eccetera, e di chiunque interessato che ce lavora, quindi che lavorano solo a neuroinfantile ma complessivamente. E quindi ci saranno una serie di tavole rotonde, di interventi eccetera, e naturalmente una possibilità di visitare, no? Quella che è stata l'opera, la grande scoperta, la rivoluzione che ha fatto Basaglia all'interno del il discorso delle patologie psichiatriche, ma della psichiatria in generale, ma anche poi dei limiti che si sono presentati, non solo rispetto al non finanziamento di tutto quello che era il contorno che Basaglia richiedeva, no? Per poter aprire definitivamente i manicomi, altri dicevano chiuderli perché dovevano essere distrutti, però aprire le porte e quindi fare in modo chi, a chi per anni e anni oppure anche da poco eccetera vi era stato rinchiuso, per poter poi riprendere naturalmente senza stereotipi, condizionamenti, discriminazioni eccetera una vita normale all'interno di quelli che erano il quotidiano che tutti quanti noi affrontavamo. Sicuramente parliamo degli anni 70, era il 78 quando esce la legge Basaglia, insieme a tante leggi così che possono essere considerati di grossi cambiamenti, come la 833 che era la riforma sanitaria, come la 194 appunto rispetto al diritto di maternità e quindi il diritto di scegliere come affrontarla e non affrontarla eccetera eccetera. Però chiaramente erano anni particolari che si discuteva, si parlava, si andava anche oltre a quello che era l'immaginario, no? Si poteva sognare. Sicuramente quello che dicevo prima, le mancanze che ci sono state quindi nelle non attuazioni di tutto un contorno che volevano dire case famiglie, laboratori, diurni, che permettessero naturalmente la ripresa del quotidiano, la ripresa dell'autostima, la ripresa di una vita continua e costante, ma anche il fatto che poi dopo naturalmente il lavoro culturale, no? Il cambiamento degli stereotipi, dei condizionamenti, dell'isolamento eccetera, non continuava naturalmente come trasformazione continua e costante, ha portato alle situazioni che viviamo oggi, che sono quelle naturalmente che vedono le famiglie sempre più sole, condizionamenti a volte naturalmente estremamente pesanti di chiusure in comunità, di chiusure in realtà che naturalmente non hanno questa capacità di essere espressione di creatività, di apertura, di consenso, di conoscenza eccetera eccetera, ma poi quello che noi abbiamo sempre detto e sottolineato, la mancanza di un riconoscimento specifico e proprio mirato rispetto ai minori. Naturalmente la legge Basaglia parte dai 18 anni in su, noi abbiamo visto specialmente alla neuroinfantile, infatti è bello che venga fatto proprio lì questo seminario, quanto appunto ci ha pesato, no? Il fatto che nessuno ne avesse mai parlato se non in modo da pionieri, insomma Bollea e Marco Lombardo Radice, quando si è iniziato a lavorare a proprio con gli adolescenti con patologie psichiatriche, ricordando quanto l'età adolescenziale anche nella normalità portava a dei sbalzi impressionanti, non soltanto come umore ma anche come continuità di scelta, come voglia di positività e di negatività, del vedere tutto bianco o tutto nero, del non vivere, di vivere fondamentalmente la sfida con le età precedenti, quindi con le altre generazioni, in modo di rottura proprio per cercare se stesso, perché la domanda poi dell'adolescente è sempre quella: ma io chi sono? E lì c'è la costruzione del sé, c'è la costruzione dell'autostima, c'è la scoperta poi di chi effettivamente poi questo adolescente vuole essere, ma sicuramente il tutto inizia molto prima, anche dalla prima infanzia, per poi naturalmente entrare in un'adultità che non è che a 18 anni un giorno o a 19 anni sia molto diversa nel vivere quello che si sta ancora vivendo naturalmente nell'adolescenza. Quindi è importante questo momento, come per noi è importante continuare a leggervi dei piccoli passi di questo libro di Tito Baldini, sempre per ritornare su noi adulti, se riuscire noi adulti naturalmente a pensare un attimo, a ragionare, a elaborare, a capire di più e anche a essere molto più sensibili e sicuramente più capaci di ascolto, che è quello che ci manca tanto. Quindi chiudiamo qua la trasmissione di Normale Follia, vi abbiamo riempito di scadenze, vi abbiamo riempito naturalmente come nostro solito di tanti momenti che però ci fanno e ci continuano a far sentire vivi. perché chiedono la partecipazione della nostra mente, del nostro corpo, delle nostre voci, della nostra rabbia, ma anche della nostra creatività e della nostra capacità continua e costante di immaginare per concretizzare un mondo sicuramente diverso da quello che ci circonda. Quindi chiudiamo qua la trasmissione di Follia e questa è sempre Radio Onda Rossa.